Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia. Segnate il numero verde, mi raccomando, 800-208-802, poi i vostri sms come al solito al 335 12 43 317. E torniamo a parlare di fecondazione, perché sapete che c'è stato questo scambio di provette all'ospedale Pertini di Roma e si è innescata una polemica molto particolare, e noi possiamo tornare a parlare di questo grazie a due ospiti: il professor Adriano Pessina, direttore del Centro di Ateneo di Bioetica all'Università Cattolica e ordinario di filosofia morale. Professor Pessina, bentornato di nuovo, grazie.
Grazie.
Buongiorno. E grazie anche all'avvocato Gianfranco Amato, presidente di Giuristi per la Vita. Presidente, grazie molte.
Grazie a voi.
Perché c'è stata questa sorta di scambio di provette, un vero e proprio terrore sta prendendo le decine di altre coppie che si sono rivolte al Pertini anche telefonando. È stata una cosa abbastanza consueta, perché dobbiamo svelare che non è un primo caso che in un'omologa, in una fecondazione omologa, capi di questo, vero Pessina? Insomma, si è creata una eterologa involontaria, possiamo dire così, perché ricordiamo che l'omologa, per quanti non lo sapessero, utilizza il seme e l'ovulo nella fecondazione assistita, appartengono alla coppia di genitori del nascituro. L'eterologa è quando praticamente si verifica che il seme oppure l'ovulo provengano da un soggetto esterno alla coppia. In questo caso si è verificata una eterologa per errore, Pessina, insomma, che ci fa un po' riflettere su quella che è la fecondazione in generale.
Indubbiamente, direi addirittura che più ancora che un eterologa, qui siamo nel caso della cosiddetta maternità surrogata, per uno strano paradosso, nel senso che si è utilizzato l'ovocita e lo spermatozoo di una coppia totalmente estranea a quella che sarà la coppia sociale, e la madre in questo momento sta portando a termine la gravidanza e poi partorirà dei figli che geneticamente non sono né suoi né di suo marito. Una situazione che nasce appunto da un errore umano e che peraltro apre una serie di riflessioni, perché appunto questa situazione mette in luce come la dimensione antropologica, la dimensione psicologica sia una questione rilevante in tutti i processi della generazione umana. Ci troviamo di fronte a un paradosso: non abbiamo più neanche il vocabolario per indicare precisamente i termini della maternità nel momento in cui interviene la tecnica, perché per esempio per la legge italiana questa signora che porterà a termine la gravidanza sarà considerata la madre di questi bambini, anche se paradossalmente la madre biologica che non ha avuto figli è un'altra. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione molto difficile. Vale la pena ricordare che nel 1987, con grande saggezza, la Chiesa Cattolica mise in luce la problematicità etica della fecondazione omologa, non solo di quella eterologa, perché questa delega alla tecnica dell'atto riproduttivo porta con sé molte conseguenze sia per il nascituro sia per le coppie stesse.
Ecco, avvocato Gianfranco Amato, presidente di Giuristi per la Vita, si torna a parlare della fecondazione in generale, come diceva anche il professor Pessina, perché la Chiesa insomma è critica anche sull'omologa. Dobbiamo dire che è un sistema che con questo scambio di provette si è messo in evidenza, un sistema insomma che ha qualcosa di malato da un certo punto di vista, e che risiede nel fatto che le coppie molto spesso al giorno d'oggi hanno la voglia di un figlio, un desiderio, ma la Chiesa ha sempre detto che un figlio non è un diritto, no, avvocato Amato?
Assolutamente sì. Questa vicenda non solo apre un vaso di Pandora dal punto di vista giuridico, perché quello che è accaduto non integra nessun reato, perché la legge penale non prevede niente in materia, ma che la legge civile tace, non si dice nulla per esempio sull'eventualità che una volta nati i gemelli il padre biologico intenda rivendicarne la paternità, o l'eventualità che il padre ingannato voglia disconoscere il figlio che non è a lui geneticamente collegato con il DNA. Si aprono scenari tanto inediti quanto sconfortanti, ma il punto fondamentale è quello che diceva lei, cioè è lo stesso principio della fecondazione in vitro che è messo in discussione, perché una visione consumistica della vita in cui dilaga una forma di egoismo interiore fatica a percepire il fatto che la paternità e la maternità non possono essere ridotti a un mero fenomeno biologico, che l'uomo in realtà è capace di una fecondità infinitamente più grande di quella carnale. Il cosiddetto diritto al figlio in realtà non solo non esiste, ma costituisce un capovolgimento di quei principi costituzionali che antepongono la tutela giuridica del nascituro alla soggettività del desiderio. Ma tra il capriccio dell'adulto e la tutela giuridica del nascituro è sempre quest'ultima che deve prevalere, quantomeno in una società che pretenda di definirsi civile. E questo assunto, questo principio non deriva da una concezione religiosa, neanche da una prospettiva politica, ma è una questione antropologica, puramente antropologica, che è legata al senso stesso della vita di ogni essere umano, perché ricordiamo che ognuno di noi, ogni essere umano è inevitabilmente padre, madre, figlio, ed è per questo, come scriveva Monsignor Luigi Giussani, che un uomo e una donna che non hanno figli, ma che ne adottano uno, sono veramente padri e madri solo nella misura in cui educano un figlio, molto di più della stragrande maggioranza che getta fuori dal ventre il figlio e non si cura più del suo destino.
Su questo il professor Pessina è d'accordo, insomma, bisogna un po' rivedere anche la nostra concezione di maternità e di paternità, bisogna anche in qualche modo dire alle coppie, dire alle famiglie che un figlio non è un diritto, come ha ribadito anche la conferenza episcopale quando appunto la Cassazione ha dato il via alla possibilità dell'eterologa, insomma, no?
Non solo non è un diritto, perché in realtà un figlio non è una cosa, non è una proprietà, ma credo che oggi dovremmo aprire una nuova riflessione sul significato stesso di essere coppia. Cioè c'è un valore dell'essere coppia che è anche nella capacità di accettare l'infertilità o la sterilità di uno dei due coniugi. Perché purtroppo non possiamo dimenticare che nel momento in cui si ricorre all'eterologa è perché uno dei due genitori, aspiranti genitori, non può generare, e questo vuol dire che qualcuno non accetta il limite dell'altra persona. È una società nella quale noi ci stiamo disabituando ad accettare anche alcuni limiti, e questa accettazione è fatta in vista di un bene maggiore, non è semplicemente una sorta, così dire, rinuncia alla pienezza della propria umanità, ma la capacità di bilanciare gerarchicamente i beni e di capire che a volte anche nell'accettare dei limiti ci sono dei valori molto importanti in gioco.
E cosa le insegna questo caso della coppia romana che, insomma, Albertini ha praticamente avuto questo scambio di provette? A questo punto cosa potrà accadere secondo lei? Le altre coppie sono spaventate, hanno telefonato anche Albertini per capire un po' cosa sta accadendo, insomma si genera una situazione monster, una situazione davvero particolare, molto critica direi io, no? Bisognerebbe un po' tornare indietro, è vero Pessina che la scienza ci permette di fare tutto, ma il limite è anche nella nostra etica, se così possiamo dire, dovrebbe essere lì.
Sì, credo che il limite innanzitutto dobbiamo coltivarlo noi come un aspetto della nostra libertà. Ora, io penso che una cosa saggia in questo momento sia quello, di far sì che le coppie in qualche modo si riconcilino con la loro situazione, perché in questo momento, e la coppia romana mi sembra che abbia fatto delle dichiarazioni molto importanti in questo senso, in fondo il bene da tutelare è proprio dato da questi due bambini che stanno per nascere, che sono assolutamente, ignari della loro generazione, del modo con cui sono stati messi al mondo. L'importante in questo momento è che la dimensione anche sociale della genitorialità venga praticata. Capisco anche molto però il dolore della coppia che in qualche modo è stata, tra virgolette, privata dei loro figli biologici e non hanno potuto portare a termine la gravidanza. È una situazione in cui si mettono in gioco molte dimensioni di sofferenza. Io credo che in questo momento la cosa più importante sia proprio quello di riequilibrare la situazione e di trasformare una situazione dolorosa e faticosa anche in un'occasione per fare delle cose buone. E credo che l'idea di portare a termine la gravidanza e di accettare questa situazione, di riconciliarsi con questa situazione, sia in questo momento forse la cosa più buona che si può fare, che è un momento di difficoltà ed è un momento comunque che interpella anche noi, perché dobbiamo chiederci quale società vogliamo avere, perché c'è una corresponsabilità sociale nel modo con cui noi abbiamo promosso, divulgato la tecnica come se fosse la risposta a tutti i problemi dell'uomo.
Professor Pessina, la ringrazio e la saluto. Grazie al professor Adriano Grazie. Pessina, ricordo direttore del Centro di Ateneo di Bioetica all'Università Cattolica e ordinario di Filosofia Morale. Grazie professore.
Grazie
molte. Tra poco sentiremo il professor Filippo Boscia, che è presidente dei Medici Cattolici Italiani. Anche lui ha una posizione davvero particolare su questo, lo ascolteremo, insomma, un po' di denuncia, è chiaro. Avvocato Amato, insomma, si apre un po' il vaso di Pandora a questo punto, perché, come diceva lei, se i genitori naturali di questi bambini, di questo bambino, vorranno in qualche modo poi riconoscere la paternità, si crea uno scontro anche tra le due coppie, insomma, si crea un po' di, come dire, di un macello, insomma.
Sì, ma infatti non si tiene conto del fatto che questa vicenda innesca una confusione tale per cui alla fine davvero tutto sembra paradossale, sembra paradossale, ma qui torniamo ancora al fatto che c'è questa concezione di reificazione dell'essere umano, cioè proprio l'idea di creare un uomo in laboratorio, a tavolino, la grande distinzione tra poiesis e praxis di Aristotele, cioè tra agire e fare. Non si può creare un uomo a tavolino, non si può creare un uomo in laboratorio. Questa pretesa satanica sta alla base di tutta il fatto della surrealità di questa vicenda. È per quello che la Chiesa, nella sua grandissima sapienza millenaria, ha sempre avvertito di stare attenti, perché è stata condannata sempre la fecondazione.
Non aprite quella porta, mi diceva lei.
Non aprite quella porta, perché è un piano inclinato, si sa dove si comincia, non si sa dove si va a finire, porta all'abisso. Ecco perché ha sempre sussurrato all'orecchio dei suoi figli la Chiesa l'ipotesi dell'adozione nel caso di infertilità, però purtroppo dell'adozione, ossia di questa tecnica, tra virgolette, così poco scientifica, così poco costosa, ma così profondamente umana, parlano in pochi.
E saluto il professor Filippo Boscia, che è presidente dell'Associazione Medici Cattolici Italiani. Salve, professor Boscia, grazie
a voi
per essere con noi. Perché vorrei
grazie per il vostro invito.
A lei chiedere un po' un giudizio su questa storia del Pertini di Roma, insomma, a che punto siamo arrivati, professor Boscia?
Ma guardi, la problematica dell'errore in medicina è sempre esistita e ovviamente su queste tecniche è ancora più probabile. La scienza e la tecnica applicata alla procreatica lasciano, come voi stavate dicendo, che si apra uno spazio a nuove libertà e a nuovi domini della natura. È assolutamente illogico che uno scambio di embrioni possa creare una problematica che poi appartiene al dolore della mamma, al dolore di chi è proprietaria di questi, geneticamente, di questi embrioni, che magari diventa doppiamente orfana del proprio figlio e orfana anche di una speranza. Quando si tratta di dominare la vita umana, il nascere e il morire, io credo che tutta la nostra riflessione diventa un momentino sconvolgente. In questo momento si sta inaugurando, a mio avviso, un nuovo capitolo della bioetica che provocatoriamente definirei tragico. È un furto dell'identità dell'identità dell'embrione, è una surrogazione che assolutamente, se siamo un momentino dalla parte dell'embrione, non è tollerabile, perché sono cose che toccano l'uomo nel profondo, pongono problemi molto ardui, perché manipolare il concepimento umano vuol dire risalire alle questioni dell'inizio della vista, del caso, della provvidenza, della contingenza, anche della trascendenza della persona umana, del significato del corpo, della sessualità, della portata dei legami che si vanno a stringere tra uomo e donna quando questi sono genitori e questi genitori verso i loro bambini. Il rischio è di questo scambio è una frammentazione, una dissociazione della problematica anche delle parentele, perché qui una cooperativa sociale diventa praticamente moltiplicata.
Ecco, professore, su questo ci sono molti editoriali, anche stamattina sui quotidiani, che dicono: beh, bisogna adeguarsi, bisogna capire che non dobbiamo avere più l'idea di genitorialità come si aveva prima, legata alla genetica, ma non è detto che si possa fare un figlio in cooperativa. In sostanza è questo un po' il messaggio che passa dalla stampa laica, ovviamente, insomma, che non si pone problemi, perché dice questo, caro professor Boscia: se la scienza e la tecnica lo possono fare, perché non farlo? Visto che alla base c'è un presunto amore, c'è una presunta voglia, un presunto diritto, dicevamo prima, no Boscia? Un diritto che forse l'uomo non ha, di manipolare la vita umana.
Ma vedi, a queste provocazioni noi dobbiamo rispondere, dobbiamo rivendicare un dibattito, perché la natura e lo statuto dell'embrione non sono una semplice questione di opinione. Natura e statuto vanno riaffermate non in nome di una fede, ma in nome della dignità e unicità della persona umana. Nessuno ha paura del progresso scientifico, nessuno vuole demonizzare gli avanzamenti tecnologici, ma una precauzione sulle applicazioni e sulle eventuali estensioni va data, perché è chiaro che ci sono delle stampe che hanno proclamato un'ammirazione per una nonna sudafricana incinta dei suoi 3 nipotini. Qualcuno parla di inno all'abnegazione, qualcuno parla di famiglia fortunata, di devozione per una nonna speciale. Io mi pare, a titolo personale, ma direi anche come collettività dei medici cattolici, sottolineiamo che i nati che non sono poi figli genetici della loro mamma hanno una anagrafica diversa, e hanno questa anagrafica diversa per un agghiacciante artificio al quale poi si associa anche un agghiacciante errore, un agghiacciante scambio.
Chiaro.
La procreazione medicalmente assistita può farci non solo entrare nel gioco complicato delle suggestioni reciproche, e questo ovviamente quando si cerca il sensazionalismo, quando si vuole intravedere qualche cosa, lo vogliono in molti, ma quando la posta in gioco è così alta non possiamo fare a meno di un'etica, non possiamo essere dalla parte dei progressisti o definirci conservatori, perché non abbiamo né impostazioni confessionali né siamo contro il pluralismo culturale, ma non possiamo procedere spediti verso concrete tentazioni di rottura, di compromesso, di ghettizzazione. Quando c'è la deviazione della procreazione medicalmente assistita dal suo scopo iniziale, che non è più cura della sterilità ma prospettiva di una filiera riproduttiva con diritto ad accedere ad una identità del bambino che è variata sin dal suo concepimento.
Avvocato Amato, è d'accordo su questo? E poi dobbiamo svelare che, come hanno ricordato pochissimi giornali, questo caso del Pertini di Roma non è l'unico caso, ma insomma ormai è una questione che trova una sorta di quotidianità in questi casi, insomma, no? Non è la prima volta che capita al Pertini, ecco.
Assolutamente, soprattutto non è la prima volta che capita nel mondo, come ho sentito dire alla radio. Ricordo il primo caso, quello nel luglio del 2002 accaduto in Gran Bretagna, dove lì ci si è accorti perché una mamma bianca ha partorito 2 gemellini neri. Purtroppo sono casi molto frequenti. E anche qui io non solo sono d'accordo con il professor Boscia, dico anche, aggiungo questa riflessione, che ogni volta che si manipola, si fa una forzatura nei confronti della natura, questa si ribella. A me è piaciuta moltissimo il fatto che Papa Francesco, durante l'incontro col presidente francese Hollande, per esempio, abbia ricordato a Hollande questa la celebre frase che Dio perdona sempre, l'uomo qualche volta, la natura mai. E questo noi non possiamo dimenticarcelo, anche perché poi la fecondazione artificiale si inserisce comunque in quel tentativo, qui facciamo una riflessione teologica, ma che è dell'uomo di sostituirsi a Dio. Alla fine, se poniamo le 3 domande, chi è che dà la vita? Dio? No, l'uomo in laboratorio con la fecondazione assistita. chi è che toglie la vita? Dio? No, l'uomo con l'eutanasia, quando vuole lui, come vuole lui. Adesso è arrivato anche il terzo. Chi è che crea maschio e femmina? Dio? No, io, con l'identità di gender. Ecco, il gender chiude il ciclo della Genesi, siamo nel punto più alto della tentazione della mia. L'uomo vuole sostituirsi a Dio, l'io vuole sostituirsi a Dio, e questo è il vero punto, il cuore della questione.
Ecco, Bosch è d'accordo, mi pare di sì su questo, no? Chiarissimo. Tre situazioni che abbiamo sotto gli occhi ormai, no? Gender, fecondazione assistita, insomma, no? È possibile negarlo.
Una deriva incredibile, perché la riproduzione umana, al di fuori della sessualità di coppia, rappresenta una rottura, rivela un cambiamento delle nostre rappresentazioni fondamentali della vita, del nostro corpo, dell'essere, dell'alleanza, della filiazione, direi del soggetto stesso in una sua multidimensionalità. E si rimettono in gioco moltissimi valori su cui si basa la nostra identità. E questo ci porta a fare proprio delle obbligatorie riflessioni etiche. Come medici cattolici li rappresento e vorrei che sia chiaro che abbiamo la responsabilità di gestire il ventaglio infinito di possibilità che giacciono dietro queste apparenze, di svelare la profondità dell'iceberg della procreatica. Io credo che se non lo facessimo le nostre responsabilità si allungherebbero a ritmo.
Però, professor Boscia, come contrastare un filone che secondo me è maggioranza laico, insomma, che non si pone questi problemi, che dice: ma perché non dare un figlio a una coppia che non se lo può permettere? È amore. Perché non togliere la vita ad una persona che non può più vivere secondo i nostri canoni? È amore. Perché non dare la possibilità a una persona che si sente maschio invece è femmina di autorealizzare? È amore. Come contrastare questi falsi amori, secondo lei, Boscia? Qual è il nostro, la nostra arma, la nostra mazzafionda, diciamo così?
La nostra arma deve essere sottolineare una precauzione, perché è facile rimanere estasiate di casi particolari. Io credo che in questo momento, poiché la riproduzione umana ci mette davanti tantissimi esempi e tantissime possibilità, che ci sia praticamente in questo momento un delirio di onnipotenza e un delirio anche delle possibilità offerte a tutti. È chiaro che queste forme di delirio sono facilmente viste con un obiettivo che qualcuno dice è un obiettivo salute. Perché avere un bambino grazie alla tecnica si intende perseguire l'obiettivo salute e di amore, così come l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiunto in questa tuizione sociale tra i diritti anche la fruizione di queste possibilità tecnologiche. Però ribattezzare queste tecniche nel senso che quello che è possibile mi è anche dovuto, e che il desiderio deve essere battezzato come diritto, e tutti gli uomini intendono far valere con forza questo diritto presso le autorità sociali, io credo che le nostre società non devono aver paura di sfuggire di fronte a queste voci che si alzano anche da una minoranza. Ma noi dobbiamo praticamente riflettere anche a livello politico sui valori di base della nostra identità e pretendere la riconquista del concetto di persona umana e stesso all'essere umano, sin dal concepimento. Un figlio non può essere trattato come una cosa. Io che sono professore di medicina della riproduzione e mi occupo di queste cose, conosco i momenti praticamente che sono connessi all'immaginazione e alla fantasia della maternità e delle sue emozioni, ma conosco anche che l'imprinting è la prima caratterizzazione delle emozioni del bambino, sta proprio nella fase inizialissima della vita. Certo. Del bambino. E questi bambini non devono sentirsi qualche volta talmente strattonati da una parte all'altro, perché vivranno un dramma.
Chiaro.
E quando noi vediamo nascere e crescere i nostri figli, non pensiamo assolutamente mai che qualcuno altro abbia potuto intaccare il patrimonio genetico. E una volta che si è genitori e si partorisce il figlio, il fatto semplice è che lo si cresca, lo si tratti come un bambino adottato, quindi volutamente accolto, non rimuove questo micro tarlo che poi progressivamente andrà ad essere la radice di una generazione umana depersonalizzata.
Chiaro. Io chiederei all'avvocato Gianfranco Amato 30 secondi, 30 di chiusura, perché siamo ovviamente termine.
Come facciamo a combattere? Abbiamo un antidoto eccezionale, la ragione umana, perché basta la ragione umana a capire la differenza fra l'amore, il finto amore e l'egoismo. E mai, e siamo a un paradosso oggi, cioè che coloro che hanno fede sono diventati gli ultimi difensori della ragione umana. E mai come in questo delicatissimo momento storico è strategicamente importante la creazione di un network operativo non solo tra le varie realtà associative del mondo cattolico che si riconoscono nel Magistero della Chiesa, ma anche fra tutti coloro che, proprio invocando un uso corretto e intelligente della ragione umana, condividono laicamente la visione antropologica naturale che è ereditata dalla bimillenaria tradizione cristiana della civiltà occidentale.
Va bene, grazie all'avvocato Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la Vita, grazie ancora.
Grazie.
E grazie al professor Filippo Boscia, ricordo presidente dell'Associazione Medici Cattolici Italiani. Grazie professore ancora.
Grazie,
anche a lei.
Grazie molto a voi.
Federico Piana termina qui, vi ricordo ovviamente il numero verde 800-208-802, poi gli sms come al solito al 335 12 43 317.